on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. Quello di quest'oggi sarà un viaggio virtuale nei locali dove si fa musica, o meglio, nei locali dove si faceva musica. Una musica languida in sottofondo. Sì, perché la storia è triste. La storia è quella di decine e decine, centinaia di locali dove si faceva musica che hanno abbassato la serranda. La trasmissione odierna ha anche una dedica, e la dedica è allo Spazio Musica di Pavia, un locale a cui il sottoscritto, ma non solo il sottoscritto, è stato molto legato ed è uno dei tanti locali che hanno abbassato la serranda. Il rovescio della medaglia è che a livello di stadi e arene i giganti dei concerti come Live Nation ospitano più concerti e più pubblico che mai. I tour da record di Taylor Swift, Beyoncé e altre star hanno fatto aumentare le entrate della multinazionale testé citata fino a raggiungere la sorprendente cifra di 22,7 milioni di dollari. Nel frattempo, il rovescio della medaglia è che, per parlare solo del Regno Unito, 125 locali hanno abbandonato la musica dal vivo nel 2023 e più della metà di loro hanno chiuso definitivamente. E questo a causa di pressioni che vanno dall'impennata dei prezzi degli affitti e dell'energia. Ma iniziamo il nostro viaggio e lo iniziamo da Milano. Siamo collegati telefonicamente con Giordano Casiraghi.
Ciao a tutti.
Giordano è autore di Che musica a Milano, un libro, un saggio che si fa leggere con estremo piacere e anche con un po' di magone, perché ci ricorda un sacco di realtà milanesi dove si andava ad ascoltare la musica che attualmente non ci sono più.
Non ci sono, certo. Ce n'è un elenco infinito. Io ho voluto andare indietro negli anni, perché quando ho cominciato ad ascoltare alcune storie di personaggi che hanno frequentato certi luoghi, ha cominciato a muovermi questa passione di andare a verificare un po' chi c'era, chi suonava, chi era il barman e chi muoveva un po' tutte le file di un mondo che effettivamente non c'è più.
Parlavi di storie e ti chiederei proprio di concentrarti su questo aspetto.
Questa ricerca porta alle persone, evidentemente, perché è solo quello che poi muove, no? A noi curiosi ci piace poi andare a mettere insieme le persone che giravano da un locale all'altro. Per esempio, siccome il libro Che musica Milano, che tra l'altro ha generato anche una serie di spettacoli al Sotto di Arlati, il prossimo lo facciamo il 17 febbraio, andando a dare proprio un ABC, la Retusa era questo locale degli esistenzialisti che negli anni 50 ha fatto un po' furore, dove Jack LaCaillène, ma anche Tinin Mantegazza e Roberto Brivio lo frequentavano, per esempio. E io inserisco questi diciamo personaggi che raccontano cosa succedeva. Quindi a Retusa non c'è più, come anche il Brumista, dove i nostri Secondiano Sacchi e Antonio Silva lo frequentavano.
Quindi i padri del premio Tenco.
E come no, e lì sono nati i Panbrumisti, quindi Brumista, Panbrumisti, hanno fatto anche un disco loro, ma poi capolinea Ludovico il Moro, nato nel 68, chiuso nel 99, chi l'ha fondato? Nel libro io vado a scoprire con Nando De Luca tutta la storia, perché è lui che lo fonda e lo consegna a Giorgio Vanni. Poi il gruppo base guidato da Paolo Tomelleri e anche sia Nando che Tomelleri sono nel libro. Vado avanti in dizionario. Charlie Marx, ma cos'è Charlie Marx? Io me lo chiedevo, dice, ma no, ma non potete parlarmi di un locale che io non ho mai frequentato. Sì, ma nel 65, per esempio, i Beatles concludono lo spettacolo al Vigorelli e vanno lì al Charlie Marx.
Ma Charlie Marx, proprio se non lo leggevo sul tuo libro, non me lo ricordavo proprio.
Caspita, lì si muove tutto, perché chi c'è al Charlie Marx? A parte, mi dicono tutti quelli che era il locale numero uno, cioè i Gianni Agnelli, Moratti e chi per esso erano lì, e l'orchestra di Augusto Righetti, che voglio salutare, era lì fissa al Charlie Marx, con personaggi importanti. Augusto Righetti ha il gruppo che lo accompagna, che poi formeranno i Camaleonti, quindi con il mio amico Livio Macchia. Ma al Charlie Marx, per esempio, esordisce una situazione da DJ, con chi? Con la strepitosa Vanna Revelli, che era in quel momento ballerina con Jack LaCaglione in vari locali. Io vado, siamo alla, solo alla C, eh?
Sì.
Poi c'è il Ciao Ciao, c'è il Bar Commercio che era collegato col Charlie Marx, quindi molto vicini al Duomo e sempre vicini tra Duomo e San Babi, la Copacabana, di fronte Pipes al Corso Europa, al Pipes per esempio Demetrio Stratos che va lì e se tutti andavano, ma anche Fras Di Ciocio me lo racconta per esempio, viene notato da Gianni Dall'Aglio che lo assolda subito per entrare nei Ribelli. Poi vogliamo dimenticare il Piper di Viale Alemania, dove adesso c'è la Triennale, dove arriva Jimi Hendrix nel 68. Io vado a intervistare chi ha suonato prima di Jimi Hendrix, che è nient'altro che Paolo Perazzini della Bobo's Band prima, e poi formerà gli Yukung. Paolo era lì, è lui che ha suonato con il suo gruppo prima di Jimi Hendrix. Poi andiamo al Ponte di Brera, che era sopra il Giamaica, dove Nando De Luca mi racconta che lui andava lì e spesso ha visto arrivare Arturo Benedetti Michelangeli ad ascoltarlo.
Solo?
Una cosa fuori dall'ordinario, ma cioè adesso io me li sono segnati per andare via liscio,
sì,
con questa tua chiamata. Santa Tecla, dai, e Santa Tecla si apre un mondo che io ho raccontato in tante pagine, dove tanti raccontano come mai arrivano lì, e però mi piace ricordare Carlo Lemmetti, il barman che oggi vive a Camaiore e che organizza ancora serate, ha aperto altri locali e via dicendo. La taverna messicana di fronte al Teatro Dal Verme, dove Franco Cerri mi raccontava che andava lì e c'erano due nanetti che facevano un po' di animazione. Lo Stork Club, siamo in Piazza Diaz, un night club anche lì, ma il Tricheco, il Tricheco non si può assolutamente non ricordare, con il grande lavoro di Mario Norsa, che ne aveva fatti addirittura tre, uno in Corso Vittorio Emanuele, uno in Viale Monza e uno al Bunin dei Fiori. Cosa faceva? Prendeva i musicisti, aveva un pulmino tutto colorato, che era, l'aveva colorato tutto John Muratori, che seguiva l'immagine del Tricheco. John Muratori è stato nei Balordi come cantante e chitarrista, e Norsa metteva sul pulmino i musicisti e li portava da una parte all'altra durante la giornata del sabato e la domenica. È veramente un fiume di...
Sì, questo è un film, questo.
Eh sì, è un film, infatti volevamo farlo, o perlomeno ci stiamo anche pensando, no? Se qualcuno avesse idee si faccia... faccia vivo, perché per esempio le scimmie, io ho presentato la prima edizione del mio libro ancora sul barcone con Sergio Israel ad ospitarci e siamo nel 2014.
Qua siamo in uno delle proprio dei locali culto dei Navigli.
Caspita, ha fatto veramente una grande storia le scimmie, il barcone poi l'hanno smobilitato, non ci sono più neanche le scimmie. E il Bolgia Umana in Piazza Cordugio, Lenzo Iannacci che ha provato anche questa esperienza, se ne raccontano tante, anzi tantissimi aneddoti li ho inseriti di chi c'era, di frequentava. E poi non dimentichiamo certi locali che poi erano anche, dove voglio dire, passava musica. C'è un posto che è in via Castelbarco che era Cristallo, poi è diventato City Square, poi Propaganda, ma al limite Fiorucci in corso Vittorio Emanuele ha ospitato numerosi concerti, perfino un concerto di Battiato che si divertiva, e questo l'ha raccontato lui, e viene anche detto nella mostra di Fiorucci che c'è alla Triennale, praticamente ha preso un giradischi e lui lo faceva saltare, dice ho anticipato tutto quello che poi i DJ avrebbero fatto
successivamente.
Beh, insomma,
sì, la lista è infinita, Rolling Stone, giusto per citarne.
Beh, ma certo, Salumeria della Musica, Rolling Stone, Odissea 2001, Al Magia Music.
Salumeria della Musica, una degli ultimi che ha chiuso.
Sì, e poi c'era il Jimmy's, il Miro, veramente il Tangram, il Nebbia Club, andiamo nel pianeta no. Cabaret, il Cab 64, la Castiglia.
Basta Giordano, ti fermo. E io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a recuperare Che Musica a Milano, questo lavoro di Giordano Casiraghi che, come detto, si fa leggere con estremo piacere e fa venire anche un tremendo magone. Hai citato un sacco di musicisti. Io quasi quasi chiudo questa nostra chiacchierata con i Balordi, visto che li hai citati.
No.
Vuoi ricordare chi erano i Balordi?
Ma i Balordi hanno fatto comunque, perfino hanno fatto Non è Francesca di Lucio Battisti, un gruppo forse anche minore che però ha incarnato molto bene il beat italiano, già dalle copertine, da come si muovevano, proprio perché John Muratori, ma poi c'era anche Panzironi, un grande, e sono veramente delle bellissime persone che andrebbero riscoperti addirittura, dai, come
ce li ascoltiamo. La, 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 la.
Non è Francesca, lei è sempre a casa che aspetta me. Non è Francesca, se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando, son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me.
La moria dei locali per la musica a Milano, di cui vi abbiamo raccontato con l'aiuto di Giordano Casiraghi, vale anche per le altre città italiane, compresa la capitale, Roma. Non stiamo qua a raccontarvi tutti i locali che hanno chiuso, uno però almeno dobbiamo citarlo ed è il mitico Folk Studio. Ci dà una mano la giornalista Linda Lucini.
È storia, non è un locale proprio, lì ci sono passati tutti, è un locale che è nato nel 1960, con tutta una storia di andirivieni, di personaggi che poi hanno davvero fatto la storia della musica italiana, a cominciare da Mr. Dylan, che ci passò 4-4, 21-22enne, perché c'aveva una fidanzatina, non mi ricordo se in Umbria o nelle Marche, insomma da quelle parti lì, e allora entrò col suo chitarrino. Ci stavano 15 persone, poi nella storia sono diventati più perché tutti hanno assistito a quel concerto. Non se l'è fidato nessuno, e poi si mangeranno le mani perché il premio Nobel l'hanno visto, e stavano al bar, però lui ha suonato lì e non solo lui, perché poi comunque senza i due grandi rappresentanti del Flow Studio che sono stato Antonello Venditti e De Gregori, uno Montgomery, l'altro Capottone del papà e aria da principe che ha sempre avuto, facevano una canzone a testa e una canzone nuova a settimana. Poi il pubblico ha cominciato a chiedergli di più. De Gregori però faceva un po' il prezioso perché preferiva stare al bar anche lui. Poi da lì c'è passato lo Zingaro Felice Lolli, sono stati registrati dischi, sono passati anche a personaggi che magari nella storia sono stati importanti ma non sono grandi nomi come Matteo Salvatore, ma a lui la musica ha dato davvero da mangiare. Guccini ci ha registrato uno dei suoi dischi più strani, Gli amori da paracarro e Ascoltami sono il tuo Dio, è stato registrato proprio lì, perché lì c'era tanto un modo di scambiarsi canzoni, dire tu hai fatto bene, tu hai fatto male, giornalisti giù, su, giù dal palco, amici, ognuno aveva la sua da dire, quindi era una fucina di talenti, anche proprio di consigli, di cose, ma poi erano anche posti dove si registravano dischi, si programmavano tournée.
Però è un titolo molto provvisorio, si chiama Frammento solo in quanto è molto corto. Vado? Niente luna questa sera, niente gatti sopra il tetto. I miei sogni sono tutti rotolati giù dal letto. E nel buio con la lingua conto i denti che mi restano. Domani che farò, ragazza mia, delle tue cosce magre? Sul campanile nevica, d'accordo, ma purtroppo ho solo una camicia e francamente non mi basta. E faccio di mestiere il venditore di risate al circo che si tiene a lunedì. Ragazza mia, non ci andresti mai. E intanto conto i denti, però il conto non mi torna. Ce n'è uno che mi manca e forse tu mi puoi aiutare.
Era Francesco De Gregori, registrato dal vivo al Folk Studio nel giugno del 75. Quel frammento che abbiamo ascoltato diventerà poi una canzone, Souvenir. Ma torniamo da Linda Lucini, Radio Popolare on the road, una puntata, quella odierna, dedicata ai locali che fanno musica, o meglio, che facevano musica. Se pensiamo alla musica italiana non si può non pensare all'Emilia e Romagna e a tutta la musica che arriva da lì. Torniamo in compagnia di Linda Lucini, a cui chiediamo se la regione Emilia Romagna ha fatto qualcosa per difendere i locali dove si produce musica.
Allora, intanto l'Emilia Romagna è l'unica regione che ha una legge apposita per i locali di musica dal vivo, fatta apposta per poterli aiutare, quindi danno anche dei contributi, e con il principio di volersi agganciare all'Europa, che riconosce nella musica contemporanea un punto di forza da valorizzare. La legge è del 2023 e oltretutto, oltre a favorire la produzione, aspetta, te la dico proprio come le dice la legge, la produzione e l'esecuzione dal vivo di musica contemporanea originale, e promuovere l'educazione all'ascolto, quest'ultima cosa da non dimenticare. Sta di fatto che loro hanno una cinquantina di locali, tutti non grandissimi, solo un paio superano i 1000 spettatori.
1000 persone di capienza.
Però sono anche in città piccole, tu calcola che la maggior parte, 14, sono a Bologna e altri 8 sono a Modena, che sono i due punti. A Rimini, per esempio, c'è un locale solo che fa musica dal vivo. Tanto per dire, però insomma hanno fatto tutto questo censimento e questo ha insomma anche un po' permesso di capire quali sono le esigenze dei singoli locali.
Linda, al di là dell'aspetto economico, in Italia è squinternata anche per quanto riguarda i regolamenti.
c'è una cosa buffa in Italia, che se tu fai musica dal vivo a mezzanotte devi smettere, insomma, un certo orario. Se tu fai musica diffusa puoi andare avanti di più.
Sì, questa è una bizzarria, e così come per certi versi è una bizzarria il fatto che se parliamo di aiuti da parte di enti pubblici in genere vanno a finire nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella totalità, alla musica classica, alla musica colta, quella che perlomeno così viene definita. Nulla in contrario a questo genere di musica, però chiaramente è un po' un'assurdità che vadano a finire solo in questo segmento.
Il Fondo Unico dello Spettacolo, gli enti lirici e sinfonici si fanno il 54% dei 400 milioni che lo Stato mette a disposizione, il 15% lo fa il teatro, poi c'è un altro tipo 15% che va a, diciamo, generica musica, ma siamo sempre nell'ambito della musica colta, e vanno persino ai circhi, ma a chi fa il cantautoricolo o a chi ha una rock band, che poi tra l'altro le rock band sono le più penalizzate perché si devono dividere il magro guadagno in quattro, infatti non funzionano.
Insomma, per il legislatore italiano, circhi sì, rock and roll no. Linda Lucini, oltre alla regione Emilia-Romagna c'è qualche altra regione che fa qualcosa?
Adesso qualcosa sta facendo la regione Piemonte, ma lì hanno problemi diversi, nel senso che Torino è una scena molto vivace e va bene, perché i locali ci sono, la gente va, perché hanno anche molti universitari, insomma, e funzionano anche economicamente. Il problema sono nelle piccole città, dove i locali sono una gran risorsa, ma ognuno ha esigenze diverse, quindi anche difficili, perché stavano studiando un sistema per poter dar loro una mano e far rinascere anche alcune situazioni che insomma fanno fatica, ma ognuno ha le sue esigenze, per cui non è neanche facile. Non è che dici vabbè, diamo a tutti quelli che fanno un concerto rock a settimana, gli diamo tot euro, non è neanche possibile. In Lombardia, certo, non si fa niente perché noi siamo per il privato dalla sanità in poi.
Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive.
Portami dove non passa nessuno e baciami.
Lasciamo l'Italia e andiamo a Londra. Sono gli U con My Generation, una sorta di colonna sonora della Swinging London, ed è da quegli anni che noi consideriamo sempre Londra e il Regno Unito un po' la capitale della musica europea. Ebbene, la crisi dei locali per la musica, beh, è fortissima anche nel Regno Unito. Il Music Venus Trust ha affermato che le tensioni finanziarie hanno portato 125 locali del Regno Unito ad abbandonare la musica dal vivo solo nell'anno 2023, con oltre la metà di questi che hanno chiuso completamente. L'aumento delle bollette e un aumento medio degli affitti del 37,5% hanno messo a rischio le 835 sedi sopravvissute, che in genere assicuravano profitti solo dello 0,5%. C'è da segnalare, secondo un dato del dicembre dello scorso anno, quindi di un mese fa, che non solo il costo della vita ha significato che molti di noi escono meno, ma le industrie notturne hanno dovuto fare i conti con l'aumento dei costi operativi, che con un recente sondaggio flash si è stabilito che su 500 aziende ha rilevato che 7 su 10 sono a malapena in pareggio o operano in perdita. Come dicevamo, l'elenco dei locali di musica dal vivo nel Regno Unito che hanno chiuso negli ultimi anni è lungo e deprimente. L'Earl's Court Exhibition Center è un locale che venne inaugurato il 1 settembre del 1937 e per molti anni era stata la sede del Motor Show. Tuttavia, fu solo quando David Bowie si esibì lì il 12 maggio del 73 che il locale divenne sede di importanti concerti rock. Da allora fino alla chiusura del locale nel dicembre del 2014, l'enorme spazio ospitò l'epica messa in scena di The Wall dei Pink Floyd nel 1980, oltre a spettacoli di Elton John, Led Zeppelin, dei Rolling Stones e due grandi spettacoli degli Oasis nel novembre 1995. L'enorme spazio è stato demolito per far posto alle abitazioni. Sono in corso progetti per più di 1000 case, una nuova strada principale con 42.000 piedi quadrati di spazi commerciali e 164.000 piedi quadrati di spazi per uffici. L'elenco delle band che hanno suonato al The Astoria, nel centro di Londra, è sorprendente. Radiohead, Smashing Pumpkin, Red Hot Chili Peppers, i Nirvana. Ecco, tutti questi gruppi trovarono l'atmosfera così speciale che pubblicarono registrazioni dal vivo da qui. È stato demolito nel 2009 per far posto al sistema Crossrail di Londra e al nuovissimo ingresso della metropolitana di Tottenham Court Road. Il nome del Marquee Club passò da un locale all'altro attraverso la vivace Londra, facendo leva da Oxford Street a Wardour Street e poi da Islington a Leicester Square. La cosa importante era il nome e cosa significasse per la storia della musica britannica. Purtroppo, dal 2012, nonostante le voci di una rinascita ogni tanto, The Marquee è chiuso. Situato in Manette Street, The Borderline, come parte del ristorante Break for the Border, era un piccolo club nel seminterrato. Aveva aperto i battenti nel 1985 e divenne famoso per il concerto segreto dei Rem nel 1991, mentre si preparavano a lanciare l'album Out of the Time. Nonostante un'ampia ristrutturazione nel 2016, la sede non è riuscita a sopravvivere nel clima economico attuale e ha chiuso definitivamente i battenti il 31 agosto 2019. Il Rainbow Theater è un altro di questi locali che ha abbassato le saracinesche. Originariamente un cinema, il Rainbow di Finsbury Park è stata la prima arena dal vivo in cui Jimi Hendrix ha dato fuoco a una chitarra. Il Rainbow Theater fu un punto di riferimento del rock e vide spettacoli di Eric Clapton, dei Ramones e poi dei Jam, dei Cure e dei Joy Division. Un altro locale storico fu l'Hammersmith Palais, immortalato dal White Man dei Clash. Negli ultimi mesi della sua esistenza, l'Hammersmith Palais ha salutato con affetto band come i Kasabian e gli Idlewild. Un locale, l'Hammersmith Palais, che ha funzionato per quasi un secolo. Ha messo in mostra una varietà di generi musicali incredibile, vantando un posto speciale nel cuore degli amanti del jazz. L'ultimo concerto che si è tenuto in questo locale fu quello dei Fall e si svolse nel 2007. Questi sono alcuni dei locali morti in quel di Londra, ma è un discorso che vale per tutto il Regno Unito. Ricordiamo The Hacienda e The Roadhouse a Manchester, il Boardwalk di Sheffield, The Arches a Glasgow e The Cockpit a Leeds. Ovviamente The Cavern di Liverpool merita un capitolo tutto per sé. Sono poche le grandi icone culturali che reggono l'impatto con la realtà. E se c'è un esempio che vale per tutte è quello del Cavern Club di Liverpool, il luogo di nascita dei Beatles, il locale dove i Fab Four suonarono quasi 300 volte fra il 9 febbraio del 61, un debutto mediocre all'ora di pranzo, all'ultima esibizione, entrata nel mito del 2 agosto del 63. Ecco, quel locale, proprio quello lì, non c'è più dal 5 giugno del 73, quando un'amministrazione cittadina incapace di intuire il potenziale turistico demolì l'edificio che lo ospitava, lasciando che la galleria sotterranea e il palco angusto al 10 di Matthew Street, che avevano lanciato la band, finissero riempiti di macerie. Oggi il Cavern è una riproduzione dell'originale, costruita sopra la precedente, con una parte dei mattoni del primo locale. Gli altri si trovano ancora in vendita, ma con comfort e ventilazione da anni 2000. E a quanto pare che quel mito sia di cartapesta non importa a nessuno, se il club, o meglio la sua copia, sopravvive in buona salute grazie ad un mix sapiente di nostalgia e marketing. Del resto, la storia del Cavern non si intreccia solo con il miracolo pop dei Beatles. Fin dalle origini è uno dei luoghi della storia musicale britannica. Viene fondato nel 57 da Alan Sinter, che a Parigi aveva frequentato il locale jazz Les Caveaux della Huchette e deciso ad aprire qualcosa di simile a Liverpool, non aveva trovato di meglio che un ex rifugio antiaereo. Sinter odia il rock, ma i conti vanno male ed è costretto a fare spazio alla moda delle nuove band, fra cui i Beatles, che al Cavern debuttano nella primissima formazione, i Quarrymen, e poi vengono consacrati al ritorno dal famoso tour di Amburgo. Sono stati i Beatles a creare il Cavern o il Cavern a creare i Beatles? È famosa la sprezzante risposta di John Lennon: non dobbiamo niente al club, gli abbiamo fatto un favore e li abbiamo resi famosi. Giudizio ingeneroso. Il locale è buio, piccolo e umido, ma è proprio questa la sua fortuna. Con una capienza da 300 posti e un'ottima acustica, nella febbre da rock dei primi anni 60 è facile riempirlo e la compressione dei corpi alimenta l'entusiasmo e l'eccitazione dei fan. E poi in quelle quasi 300 date i Fab Four impararono a suonare e a gestire il pubblico, gavetta indispensabile per il successivo trionfo globale. Eppure nel 1966, quando il Cavern attraversa una delle sue molte crisi e deve brevemente chiudere le porte, nessuno di loro muove un dito per salvarlo. gli anni successivi sono difficili. Al Cavern suonano i Rolling Stones, gli Yardbirds, Eric Clapton, Elton John, i Queen, i Black Sabbath, The Who, ma nel 1973, con la demolizione del sito originario per far posto ad una cabina di ventilazione per British Rail, poi mai realizzata, il mito del locale si appanna. I fan dei Beatles vengono a Liverpool per il Cavern e trovano un parcheggio. Bisogna aspettare l'omicidio di John Lennon a New York nel 1980 per rivedere il pellegrinaggio dei turisti e l'interesse delle autorità. Il sito originale non si può ripristinare perché si scopre che sotto la caverna c'è una distesa d'acqua. Bisogna accontentarsi di una copia identica al 75% allo stesso indirizzo. Apre nel 1984 e dopo alterne vicende, nel 91, viene acquisito dal Cavern City Tour, agenzia specializzata in pacchetti turistici, che lo trasforma in una macchina da soldi nel solco dei Fab Four, con merchandising, eventi celebrativi, un festival, concerti di tribute band, proventi del Beatles Tour ufficiale e anche, nel secondo palco ricavato con la ricostruzione e nel pub collegato dall'altra parte della strada, concerti live di gruppi famosi e non. Noi abbiamo incontrato Alessandro, uno dei manager dell'attuale Cavern.
Eh beh, sì, il Cavern non è mai morto. La gente pensa che il Cavern sia solamente qualcosa bloccato negli anni 60. Il Cavern ha continuato dal 58, 57, 58, quando è iniziato come jazz club, è andato avanti fino ad oggigiorno. Ovviamente abbiamo chiuso durante il Covid, quella è la causa forza maggiore, ma il Cavern va a manetta.
Tanto per incominciare, oggi è lunedì. Lunedì succede un qualche cosa che è molto interessante per tutti quelli che gli piace la musica nuova, la possibilità di scoprire delle cose nuove.
Eh beh sì, scoprire cose nuove, perché il Cavern, adesso qui siamo nel club, il Cavern c'ha tre locali diversi, c'è il club, c'è il ristorante e c'è il pub. Ogni lunedì sera al pub fanno suonare persone normali, persone locali, possono in qualsiasi età. L'importante è che abbiano musica originale, canzoni originali. Li fanno salire sul palco, gli danno 15 minuti e buona fortuna. Però hanno l'occasione, qualcosa che in Italia non ci viene offerto, è quasi impossibile.
Senti, invece prima eravamo qua sullo stage,
sì,
dove c'era una scaletta, perché tutti i fine settimana qua invece andiamo di cover.
Ah beh sì, ovviamente siamo locale dei Beatles. Per gli amanti dei Beatles è come essere a Natale qua, hai capito?
Senti, alla batteria chi c'è?
C'è Crisciaro, che è il batterista. Ogni venerdì, ogni sabato sera c'è il gruppo cover dei Beatles, il vero, quello vero, quello originale.
Ricordiamo, lui è il batterista degli Oasis.
È stato Crisciaro, persona nato a Rock Ferry, lui è nato sull'altro lato del fiume, ma comunque rimane un locale. Lui è il batterista degli Oasis, di Robbie Williams, Madonna, Echo and the Bunnymen e i famosi The Last.
E quindi è fine settimana, venerdì sera?
Venerdì sera e sabato sera lo si trova, persona squisita.
La scaletta è quella lì che abbiamo letto?
Sì. Loro partono con la roba vera, la roba, scusate ragazzi, per me italiano, sono troppi anni che vengo in Inghilterra.
No, perché dopo ci devi anche raccontare come sei finito qua.
Comunque, la scaletta sono tre ore di concerto, sono tre set. E praticamente partono dai primissimi Beatles, quindi Please Please Me, SOS, Standing There, Roll Over Beethoven, fino a chiudere con Hey Jude o Let It Be. Beh, quella la lascio alla pazzia del momento, vediamo cosa suona, che ogni volta poi cambiano le canzoni finali.
Senti, siamo stati nei camerini, che per usare una frase che rende l'idea, quanti culi si sono seduti?
Quanti culi sono seduti là, è abbastanza, quindi non ci voglio mettere il naso là. Però abbiamo avuto tanti di quei nomi qui, tra Paul McCartney,
che me lo sarei mai immaginato,
Adele, Jesse James. Quindi anche qui, tanto per capire, il Cavern non è fermo alla musica degli anni 60. Il Cavern punta la musica, punta l'avanguardia. Il Cavern promuove la musica emergente, promuove. Quindi quando la gente pensa che il Cavern sia bloccato negli anni 60 si sbaglia. Il Cavern dà la possibilità a tutti, ovviamente. Se sei qualcuno di famoso, vabbè, ti farà lo spettacolo, però la possibilità a tutti di suonare ce l'hai.
Senti, a proposito di grandi amici di Radio Popolare, qua c'è stato anche uno che noi amiamo tantissimo, che conosciamo per la sua carriera solista, oltre che per essere uno dei chitarristi di Springsteen.
Little Steven? Lui è un grande, mezzo italiano poi, che quando l'ho conosciuto lui subito è andato subito in quarta, ma sei italiano, abbiamo attaccato a parlare, lui è venuto qui, ha fatto uno spettacolo, non voleva più andarsene. che poi quando è arrivato Steven Van Zandt, Little Steven, lui non è che è venuto qua per fare il concerto al Cavern, lui aveva un concerto più grosso in un altro locale, però doveva scendere, lui è un fanatico dei Beatles, ha detto ma io devo venire, è venuto giù con tutto il gruppo, hanno fatto una roba spettacolare, un concerto spettacolare.
Senti, tu hai avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con
Paul McCartney, sì.
Ce lo racconti?
Sì.
E tra l'altro tu hai anche un tatuaggio sul
che braccio. Il tatuaggio di Paul McCartney sul braccio l'ho fatto prima che mi trasferissi a Liverpool, io sono qua ormai da quasi 7 anni che sono qui, e vengo da Treviso. Cosa c'è a Treviso? Più che di prosecco e soppressa e polenta, non è che ci sia tanto. Quindi mi sono trasferito qui, ma era dalla favola, dopo 3 anni, ci arriva la notizia, arriva Paul, che bomba, i proprietari ci fanno, gli dovete parlare, lasciatelo in pace, ovviamente è un VIP, quindi non lo disturbi. Ma era dalla favola, mentre se ne stava andando, mi vede il tatuaggio, me lo indica col dito, gli faccio, sei tu Paul? Mi fa, lo so che sono io, per quello che mi piace, mi ha stretto la mano, mi ha dato un abbraccio, ho chiesto a tutti i fuori di quelli della sicurezza, datemi le immagini, datemi i video, ce l'ho sul telefono adesso, però è stata una delle, forse l'esperienza più bella della mia vita, a parte con la nascita dei miei figli ovviamente.
Che si chiama?
Clelia.
Never needed anybody help in any way. Now those days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the door.
D'aiuto di questi locali non arriva solo da Milano, dall'Italia, da Londra, ma arriva un po' da tutto il mondo, anche in Islanda, e qui pare che la colpa sia del turismo. Pensate che prima dell'esplosione del turismo in Islanda, un turismo che ha attirato compagnie aeree low cost e visitatori da tutto il mondo, giusto per dare due dati, solo nel 2022 ci sono stati 1.7 milioni di visitatori in più. Eccolo, in Islanda esisteva una fiorente scena musicale che ha dato al mondo, tra gli altri, Björk e Sigur Rós. Anche se hanno fornito una piattaforma ai musicisti islandesi, ora i locali di Reykjavik stanno pagando il prezzo della popolarità della capitale. Molti di quelli più piccoli hanno chiuso per far posto agli hotel. L'ultimo è stato il Kex, che ha abbassato la saracinesca per l'ultima volta alla fine di agosto. Tra le vittime illustri ci sono stati il Circus nel 2008, il NASA, dove Björk e Sigur Rós si sono esibiti prima della chiusura nel 2012, nonostante le proteste pubbliche, e il Factory, che si è fermato l'anno successivo. Tutti e tre sono stati sostituiti da alberghi. La situazione in Germania non è molto migliore, l'abbiamo anche letto recentemente in un articolo su Internazionale. Il celebre ponte Oberbaum vibra a intervalli irregolari al passaggio della metropolitana, mentre in basso qualche imbarcazione naviga sulla Sprea. Sulla riva del quartiere Kreuzberg, la terrazza di un grande palazzo di vetro, sede di molti uffici, si affaccia direttamente sull'acqua. Di giorno il posto non si nota più di tanto. Ma durante il fine settimana, poco prima di mezzanotte, all'entrata si poteva osservare una lunga coda. Per 22 anni il Watergate è stato uno dei club più alla moda di Berlino, il tempio della musica elettronica. Due piani dedicati alla festa e al ballo, con una suggestiva vista sulla Sprea. Il Watergate ha potuto vantare una bella longevità in un settore in cui tutto si evolve molto velocemente, ma alla fine anche questo storico locale ha cessato di esistere. Il prezzo crescente dell'affitto, l'inflazione e l'aumento generale dei costi hanno reso inevitabile la decisione. Tra l'altro, dopo la fine della pandemia, il club non è mai riuscito a tornare ai livelli del passato. Per tutti gli anni 90 e anche nei primi anni del 2000, Berlino si era guadagnata la fame di capitale dei party. Dopo la caduta del muro, nel 1989, erano tantissimi gli edifici vuoti che con pochi investimenti e molto entusiasmo sono stati convertiti in centri dell'edonismo più sfrenato. La fama di club come il Tresor, il WMF o il Berghain, tutti locali ricavati da vecchi scantinati o da edifici industriali abbandonati, si è rapidamente diffusa fuori Berlino e per anni la capitale ha approfittato del contributo economico di un turismo festivo. E nell'epoca dei voli low cost, i turisti arrivavano da tutta Europa per fare festa, anche solo per il fine settimana. La scomparsa di diverse compagnie low cost come Air Berlin, il crescente imbarazzo per motivi ambientali provocato dal viaggiare in aereo e infine la pandemia hanno lasciato delle tracce profonde nel mondo dei club berlinesi. Infine, ultima ma non ultima, la speculazione immobiliare. I club infatti erano perfetti per occupare temporaneamente dei grandi edifici vuoti, ma nel frattempo numerosi contratti di affitto a buon mercato sono arrivati a scadenza e oggi la maggioranza dei locali non può più permettersi di pagare i nuovi affitti chiesti dai proprietari. Il risultato è la loro chiusura. Se la situazione è questa, che fare? Potremmo chiederci parafrasando Vladimir Ilyich Lenin. In Francia ci ha pensato lo Stato, creando un fondo centralizzato di circa 200 milioni di euro, a cui i locali, gli artisti e i promotori possono attingere. Un fondo finanziato da un prelievo sul valore lordo dei biglietti venduti negli stadi o nei grandi spazi dove si tengono concerti. In Inghilterra la situazione è diversa. All'inizio dell'anno scorso la Commissione parlamentare per la cultura, i media e lo sport ha ascoltato promotori, artisti e rappresentanti dell'industria sulla crisi che affrontano le sedi più piccole del paese e quasi tutti appoggiavano l'idea di una tassa, di una sterlina sui biglietti delle arene, dei concerti, da distribuire nei locali più piccoli. E mentre si discuteva, qualcuno ha pensato di fare qualcosa di concreto e sono stati i Coldplay, che seguendo l'esempio di una band metal britannica che ha donato una sterlina per ogni biglietto venduto per il loro spettacolo alla Wembley Arena del febbraio dello scorso anno, hanno pensato di fare ancora di più. Che cosa hanno deciso di fare i Coldplay? hanno deciso che doneranno il 10% dei guadagni della band durante le date del tour nel Regno Unito di quest'anno. E lo doneranno al Music Venue Trust. In una dichiarazione, Mark David, CEO del Music Venue Trust, ha dichiarato: «I Coldplay sono l'esempio perfetto di una band britannica che è arrivata al successo mondiale grazie alla frequentazione di piccoli club. Il prossimo agosto suoneranno al Craven Park Stadium di Hull e poi per altre 6 date suoneranno a Wembley. Ora che riempiono gli stadi, hanno deciso di restituire qualcosa ai piccoli locali che li hanno supportati quando ancora non erano famosi, riconoscendo gli artisti e i promotori che stanno lottando più che mai per costruire la propria carriera». Attraverso questa azione, hanno dichiarato i Coldplay, faranno in modo che questi soldi andranno direttamente in un lavoro che garantirà alla comunità di tutto il paese di continuare ad avere a portata di mano accesso a ottima musica dal vivo. I Coldplay potrebbero anche essere dichiarati i santi subito, perché oltre che ai club andranno a beneficio anche dell'ambiente, perché le esibizioni allo stadio di Wembley promettono di essere i primi spettacoli da stadio al mondo alimentati al 100% da energia solare, eolica e cinetica. Il palco B di ogni spettacolo sarà inoltre aumentato da una pista da ballo cinetica e da power bike a disposizione del pubblico. Se ci aggiungete anche che i Coldplay hanno finanziato la piantumazione di alberi per una cifra intorno ai 9 milioni di sterline, converrete che santi subito, senza se e senza ma, è il minimo che si possa dire di loro. E in Italia? Beh, in Italia, da un punto di vista statale, non c'è niente. Da un punto di vista di artisti che si sono fatti avanti come i Coldplay, nemmeno. Per oggi ci fermiamo qua, un grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Io vi ricordo che per riascoltare questa puntata e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci sentiamo fra una settimana con un altro viaggio. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Inciso, sul sito di Radio Popolare trovate già i primi viaggi autunnali organizzati dalla nostra emittente. Sono due per quanto riguarda il mese di ottobre, tutte e due in Sicilia. Il primo a Lampedusa dal 19 al 23 ottobre, in quest'isola passata alla storia per essere lo scalo principale dello sbarco di coloro che cercano fortuna nel nord del mondo, e dall'altra la natura di un'isola fantastica. Il secondo viaggio a Palermo dal 31 ottobre al 3 novembre, qua al centro c'è la lotta alla mafia con tutta una serie di incontri, ma c'è anche la possibilità di conoscere Palermo con le gambe sotto il tavolo e tante altre cose. Tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle.